Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. In collegamento telefonico Nicoletta Fattorosi Barnaba, storico dell'arte ed esperta di cultura romana. Nicoletta, buongiorno.
Buongiorno Eliana e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Oggi parliamo di musica a Roma, lo spazio è certamente limitato, ma cercheremo di partire dalla metà del 1500 e venire poi velocemente ai giorni nostri. Iniziamo con la musica come nuova espressione di preghiera.
Esatto, perché nel 1527, noi abbiamo detto tante volte questa data, ce la siamo ricordata più di una volta, c'è stato il sacco di Roma con i Lanzichenecchi. Dopo questa devastazione che durò per 3 mesi, Roma cercò di riaprirsi, di riprendersi, e c'è stato un personaggio, San Filippo Neri, che veramente è stato importantissimo da tutti i punti di vista, perché non solo dal punto di vista spirituale e logistico, perché ha aiutato feriti, ha aiutato a ricostruire, ma perché capì che proprio dopo questo momento di grande dolore, di devastazione, di paura, c'era bisogno di riaprirsi alla speranza, e la speranza è anche il vero e il bello, ma sicuramente Giovanni Paolo II, quando ci fu il centenario della morte di San Filippo Neri, ha detto delle parole che sono molto più esaustive di quanto io possa dire adesso. Convinto com'era che il bello conduce al bene, sto leggendo proprio le parole del Papa, fece rientrare nel suo disegno educativo tutto ciò che avesse un'impronta artistica e divenne lui stesso mecenate delle diverse espressioni artistiche, promuovendo iniziative capaci di portare al vero e al buono. Incisivo ed esemplare fu il contributo che San Filippo seppe dare alla musica sacra, spingendola ad elevarsi da motivo di fatuo divertimento ad opera ricreatrice dello spirito. Fu dietro il suo stimolo che musicisti e compositori iniziarono una riforma che toccherà in Pierluigi da Palestrina il vertice più alto, siamo più in là, e il santo soleva raccogliere il suo insegnamento in brevi e sapide massime che forse molti ascoltatori ricorderanno. Come state,
ricordiamone
buoni,
qualcuna.
State buoni se potete, poi aggiungeva
che sono diventate di uso comune.
Esatto, sì, sono ormai diventate proprio nel nostro linguaggio. Cioè, state buoni se potete, poi aggiungeva anche se so che non potete, detto ai ragazzi, no? Oppure scrupoli e malinconia fuori di casa mia, siate umili e state bassi, questa è una si sente ancora spesso oggi. L'uomo che non prega è un animale senza parola. La santità consiste in 3 dita di spazio e si portava la mano alla fronte. Quindi questo santo,
attraverso questi detti si nota la profonda conoscenza di questo santo e della natura umana.
Certo, la natura umana è proprio il gusto anche di poter godere delle cose, no? E del bello, e quindi comincia a pregare cantando, portando la musica nella preghiera. E dopo questa sua iniziativa, il primo oratorio che fu proprio suo, diciamo, dell'Ordine dei Filippini, fondato da lui, fu quello dietro la Chiesa Nuova, via del Governo Vecchio, diciamo, da quelle parti lì, che Borromini fece pensando di fare quasi un corpo umano con le braccia aperte, come che abbracci ogni uomo che entri. Queste sono proprio le parole di Borromini quando costruisce questo oratorio. Un altro bellissimo oratorio che abbiamo a Roma è quello del Caravita, che sta vicino a Sant'Ignazio, che prende il nome da Pietro Gravita, che è un sacerdote gesuita di Terni, e qui veramente ancora si cantava. E poi l'oratorio, diciamo, per eccellenza, che ancora oggi funziona come luogo di musica, è l'oratorio del Crocifisso. Qui proprio ci furono oratori musicali che si svilupparono poi nei primi del 600. Il testo era in latino, perché il pubblico era molto colto. Iniziava con un sermoncino che, pensate, diceva a memoria un bambino, e poi continuava con un sermone di un sacerdote, e quindi il dramma sacro. Quindi diciamo che questa musica era una musica quasi di elite. Oggi quando noi pensiamo alla musica, pensiamo a qualche cosa che arriva a tutti. La musica sacra in quel periodo era una musica un po' di elite, diciamo, no? Era anche con degli spazi appunto parlati. E quindi diciamo che nell'oratorio musicale del Crocifisso e poi del Gonfalone, che è quello che ancora oggi ha, proprio grazie all'associazione del Gonfalone, la musica ancora dentro, hanno scritto Orlando di Lasso, Pierluigi da Palestrina, Alessandro Stradella, Scarlatti, il Carissimi, quindi tutti grandi nomi di compositori di musica sacra.
Allora Nicoletta, ascoltiamo di Alessandro Scarlatti l'incipit dell'oratorio per soli ed orchestra San Filippo Neri con l'orchestra dell'Angelicum diretta da Franco Caracciolo.
Perfetto.
Ecco, questo è l'incipit dell'oratorio per soli ed orchestra San Filippo Neri di Alessandro Scarlatti. Nicoletta è ancora in collegamento telefonico con noi. Quando nasce l'opera lirica?
Dunque, allora, questi autori che scrivevano musica sacra scrivevano anche musiche profane e quindi chiaramente c'era una doppia produzione, diciamo, musicale, non soltanto legata alla musica sacra. Però questa musica veniva anche dove veniva fatta. Diciamo che veniva prodotta anche nei teatri privati e in i teatri per i nobili, in fondo, quindi resta sempre una produzione di elite. Come abbiamo detto prima, no? Per due secoli la musica va avanti con questo tipo di produzione, finché arriva appunto all'opera lirica. L'opera lirica che si ispirava ad opere epiche di cavalieri come Angelica e Medoro del Metastasio, e queste cominciano a entrare nei grandi teatri. Siamo alla fine del Settecento e i teatri vengono frequentati soprattutto dal popolo per la prosa, ma comincia a entrare anche questo gusto per la lirica, che dava spunto anche alle persone del popolo per criticare ovviamente gli artisti, come in fondo avviene anche oggi, no? Cioè, uno va a sentire un concerto, magari se non è andato bene c'è qualche critica, ma noi sappiamo perfettamente che il Belli, che torna sempre a darci una mano, no? Per capire come andassero le cose a Roma.
Sì, lui lo dice chiaramente.
Difatti, innanzitutto Belli si scaglia contro gli stipendi di questi cantanti.
Troppo alti, secondo lui.
E poi dice, non solo prendono un sacco di soldi questi, ma oltre a questo, cioè, anche se prendono tanta liquirizia, non riescono più a cantare bene. Quindi questo è anche divertente, perché evidentemente l'uso della liquirizia, che a Roma si chiama rigolizia, per dirci bene il termine romanesco,
certo.
Se no poi non ci capiamo, appunto dice che non serve, perché intanto ormai lui non ce la fa più.
Quindi lui in particolare critica il tenore, che secondo il suo parere dovrebbe andarsi a riporre, come si dice.
Esatto, qualche fischietto se lo prendevano, ne abbiamo già parlato altre volte quando abbiamo parlato dei teatri, no? I romani andavano a teatro anche per divertirsi e buttavano di tutto sul palcoscenico, oltre a portarti addirittura da mangiare da casa, perché si portavano il panino, alcuni addirittura con le pile da casa con dentro la minestra. Veramente il teatro, questo però era il teatro più di prosa. Con la musica diventa essere un pochino più ricercato il pubblico, e quindi diciamo che dirozzano un po', diventano un pochino più eleganti anche quando vanno a teatro i romani.
Ascoltiamo cosa dice il Belli allora
di questo tenore che si chiama Giovanni Davide. Un ladro che si trovi poverello, col laccio al collo e boia sulle spalle, se in quel punto gli annassi la voglia di cantare ben ritornello, sarebbe un zuccherino aperto a quello che canta adesso, da tenore, a valle, con certe note sue da somigliarle a chiude se arrubrisse d'un cancello. E lui, che sa in coscienza quel che vale, e per quanto s'aiuti a regolizia, trema per la stagione de carnevale, con chi gli rimettessi al fiato in bocca, per spartirla d'accordo e di giustizia, gli 2000 scudacci che si scrocca.
Quindi proprio non gli andava giù al Belli.
Assolutamente. Comunque questo è stato, questo Giovanni Davide è stato un famoso tenore a Roma, però purtroppo non ha avuto l'accortezza di ritirarsi in tempo, diciamo.
Quando è che Roma vive il suo momento importante per quanto riguarda la musica?
Dunque, la svolta grossa, diciamo, questa uscita da una quasi esclusiva produzione di musica sacra, ovviamente Roma ce l'ha quando diventa capitale. Entrano i Bersaglieri a Roma, l'abbiamo detto tante volte, siamo al 20 settembre del 1870, Roma rimane stordita per qualche tempo, perché viene invasa da questi italiani che portano tantissime mode nuove, ne abbiamo parlato, gastronomiche, e quindi anche nuove mode musicali. Un cambiamento di musica che viene da fuori, che lascia così perplessi anche i romani, e anche i romani, diciamo, un pochino più ricchi, quelli delle classi più agiate, che avevano anche diciamo viaggiato, ma che tutto sommato vedere questa città così, che sta diventando così aperta, è un po' così uno shock, no? In questo momento siamo con i grandi maestri italiani come Sgambati, Busoni, Martucci, e Wagner porta qualche novità anche nella musica italiana. Martucci e Catalani stessi parlano anche con delle note wagneriane, e è il trionfo di Verdi. Puccini, Leoncavallo, Giordano, Cilea, Mascagni, quindi veramente i grandi, diciamo, della fine dell'Ottocento, inizio Novecento. Tra tutti questi, a Roma, un maestro di orchestra che veramente sarà anche un grande compositore sarà Alessandro Vessella, e questo è il cambiamento che dicevamo prima, che porterà la musica fuori.
E qui arriva il fenomeno della banda,
esatto.
Oppure era una forma musicale precedente?
No, la banda, diciamo, che si conosceva abbastanza, ma l'importanza di Vessella è quella di trascrivere le musiche dei grandi concertisti
per banda.
Esatto, per banda, perché proprio lui vuole divulgare. E quindi come fa a divulgare? Come fa il popolo a capire certe cose che sono sempre chiuse in sale da concerto private? Lui le porta in piazza, e le porta in piazza e dice, lui stesso dice: la banda nata per il popolo, voce poderosa che si impone e si innalza, incontenibile per forza di penetrazione e di comprensione, ha bisogno di un campo vasto e sconfinato, senza costrizioni e senza restrizioni, per dire a tutti la parola che educa, nobilita e ingentilisce. E così lui trascriverà musiche di Bach, Beethoven, Mendelssohn, Saint-Saëns, Wagner, Chopin, quindi veramente porta a tutti tutti i tipi di musica.
E crea anche degli appuntamenti fissi per questi concerti.
Esatto, dunque i concerti, il Vessella suonerà moltissimo in Piazza Colonna, perché sembra impossibile, ma Piazza Colonna era un punto di riferimento proprio per la musica. E difatti, non so, il mercoledì e il sabato suonava appunto il Vessella, il giovedì il concerto dei Carabinieri, il lunedì, il martedì le bande dei vari reggimenti. E c'era anche una cosa abbastanza divertente, perché venivano messe le sedie, ovviamente per ascoltare la musica, no? Ma venivano messe intorno alla colonna e poi moltissime davanti a Palazzo Chigi, ma questa era la parte in cui andavano le mamme che dovevano far sposare le figlie.
E qui torniamo con la storia delle zitelle a Roma.
E difatti, abbiamo detto tante volte, no? Qui si chiamava Ervedrinone questa parte. Oggi noi abbiamo questo palazzo che praticamente si è congelato con la politica, no? Invece qui davanti venivano le ragazze, e Olindo Guerrini dice: le ragazze van dove c'è chiaro per mostrare il vestito e pescar con le occhiate il pesce raro che si chiama marito. Quindi stavano lì pronte, perché lì c'erano i lampioni, ecco perché stavano da quella parte, perché così i ragazzi che passavano le potevano vedere, e quindi si mettevano i vestiti buoni, insomma. È
molto abbastanza più divertente dell'uso che se ne fa oggi di quell'area.
Sicuramente sì.
Arriviamo a Nicoletta Respighi, le cui composizioni sappiamo hanno omaggiato la nostra città.
Certo, Respighi, bolognese peraltro, viene a Roma perché studia con Torchi e Martucci proprio a Bologna, e va addirittura a San Pietroburgo e è alunno di Rimsky-Korsakov. Arriva nel 13, insegna composizione a Santa Cecilia, quindi diventa addirittura direttore di Santa Cecilia dal 1924 al 26, e diventa a tutti gli effetti un autore romano. Lascia 8 opere, ma sicuramente la fama, soprattutto a Roma, gli deriva dalla trilogia romana, che comprende Le Fontane di Roma, I Pini di Roma e Le Feste Romane. Siamo tra il 1916 e il 1928, è una musica bellissima, descrittiva, c'è il verismo anche appunto in questo tipo di musica, e lui lascia scritto proprio, per esempio nei Pini, parla di Pini di Villa Borghese, presso una catacomba, i Pini del Gianicolo, i Pini della Via Appia, e lui dice proprio che si devono sentire i giochi dei bambini nei Pini di Villa Borghese, mentre si sente un salmodiare presso l'ombra dei Pini di una catacomba, il plenilunio sul Gianicolo deve rievocare proprio le glorie di Roma, e quindi si sente addirittura il trionfo dell'esercito consolare in Campidoglio. Quindi ha studiato, diciamo, attraverso le note, ha studiato il modo di darci anche la storia e gli effetti. È un po' anche impressionista, perché si sente anche qualcosa di Debussy nella sua musica, diciamo, no?
Allora ascoltiamo un brano da questa trilogia. Bene. Romana di Ottorino Respighi. Allora, Nicoletta.
Bene, si sentono i bambini che giocano sotto i pini di Villa Borghese, no? Sembra quasi di vedere quelli che fanno la campana, questa gioia, questa freschezza, diciamo.
Una composizione, questa, la trilogia romana di Respighi, che veramente ci dà la piena coscienza, consapevolezza di quanto questo autore amasse la nostra città.
Certo, praticamente
che poi descrive perfettamente attraverso queste opere.
E la cosa bella, secondo me,
ce le fa vedere attraverso la musica, ci fa vedere i posti.
Difatti è proprio questo, cioè non solo ce li fa vedere, ma ce li fa vedere un po' come vogliamo noi, no? Con la nostra trasmissione, cioè dando quel tocco di romanità che forse ad alcuni poteva sfuggire. Invece Respighi, grazie a questo tipo di musicalità, riesce addirittura a portarci proprio Roma a pieno dentro di noi, insomma, quindi veramente è un ascoltare gioioso e pieno di romanità, insomma, a 360 gradi, direi.
E oggi, Nicoletta, ovviamente la musica è tutt'altro nella nostra città, i concerti si fanno negli ampi spazi, alla Pala Lottomatica, addirittura allo Stadio Olimpico.
Allo Stadio Olimpico, beh, poi nasce, non ci dimentichiamo, il Parco della Musica, no? Perché veramente è stato addirittura, abbiamo quindi una parte della nostra città che è dedicata alla musica proprio nel senso pieno del termine, però questa musica portata fuori, diciamo, come fa Vessella a Piazza Colonna e poi al Pincio, perché sicuramente il Pincio, mi ricordo ancora quando ero bambina, c'erano le bande che andavano al Pincio a suonare, questi posti all'aperto diventano però dei mega concerti, ormai non è più un po' di gente che va a sentire, abbiamo folle in mani che arrivano anche da fuori per sentire i grandi della musica. Grandi della musica che, appunto, come dicevi tu, vanno all'Olimpico, è uno stadio nato per lo sport, ma qui appunto la bellezza e tutto quanto, quello che è l'uomo, si unisce, non c'è più uno scopo preciso per vari edifici, perché tutto accoglie tutto. E direi che vorrei proprio chiudere ricordando uno degli edifici più importanti di cui abbiamo parlato tante volte a Roma, che è il Circo Massimo.
Certo.
Il Circo Massimo nasce come un luogo di sport.
Magico il famoso concerto di Antonello Venditti.
Esatto, Antonio Venditti, e non solo, perché veramente il Circo Massimo, che è nato per la corsa delle bighe, finisce per diventare un luogo di gioia musicale, non solo romana. Poi lasciamo stare il discorso delle squadre, perché qui non entriamo in merito, perché potremmo dare fastidio a qualcuno e far troppo felici altri, quindi noi restiamo in mezzo, in medio est virtus, no?
Neutrali,
esatto,
neutrali.
Restiamo neutrali, però ecco, voglio dire, è importante questo fatto che Roma, con secoli di storia sulle spalle, l'idea che questo Circo Massimo per secoli abbia avuto piedi di romani calpestati e che sia sempre giovane è una cosa che a me dà tanta gioia, dico la verità, perché una struttura così importante, con queste corse alle bighe, con gioie e dolori degli atleti che stavano lì, perché sicuramente alcuni morivano, insomma, non è che fossero così poco violente queste corse delle bighe, è un po' come le corse automobilistiche oggi, no? Anche se oggi sono più protetti sicuramente, questo Circo Massimo che ancora oggi è lì, generoso, aperto, pronto a ricevere folle di tutti questi giovani che partecipano della gioia della musica, una musica che è uscita fuori appunto dalla chiesa e anche dalle sale di concerto, perché non ci dimentichiamo che comunque la musica sacra, che poi abbiamo lasciato nel nostro percorso da parte a un certo punto, la musica sacra resta una musica di elite, perché è un po' difficile, innanzitutto i testi in latino.
Comprenderla, certo.
No? E quindi poi oggi anche quello non c'è più, perché
invece,
nelle nostre messe cantiamo delle canzoni che sono molto vicine alla musica di tutti i giorni, insomma.
E invece è comprensibilissima questo omaggio che facciamo adesso a Roma e alla musica. Noi ci lasciamo sulle note di Porta Portese di Claudio Baglioni. Nicoletta, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
A presto.
A presto.
È domenica mattina, si è svegliato già il mercato. In licenza son tornato e sono qua per comprarmi dei blue jeans al posto di questa divisa. E stasera poi le faccio una sorpresa. C'è la vecchia che ha sul banco foto di Papa Giovanni. Lei sta qui da 40 anni o forse più. E i suoi occhi han visto re, scannati, ricchi ed impiegati, capelloni, ladri, artisti e figli di...
Porta!
Thank you.
In chiusura ricordiamo l'Estate Romana, la celebre manifestazione culturale organizzata dal Comune di Roma in diversi luoghi monumentali della capitale a partire dal 77, con l'allestimento di grandi eventi cinematografici, teatrali e musicali nel centro storico della nostra città, anche se con il passare degli anni si tende a decentrare in periferia alcune delle manifestazioni e dei concerti proprio per coinvolgere anche chi vive in queste aree. Il 21, 22 e 23 giugno la capitale rinnova l'appuntamento con la Festa Europea della Musica, evento che tradizionalmente apre ufficialmente l'Estate Romana e che, giunta alla 13ª edizione, regalerà anche quest'anno centinaia di concerti completamente gratuiti. La manifestazione aperta a chiunque abbia voglia di esibirsi davanti a un pubblico è l'occasione per ascoltare un concentrato di musica, dal rock al jazz, dal gospel alla classica e al pop. Per informazioni sulla musica che verrà offerta quest'estate a Roma, www.comune.roma.it. E concludiamo questa rubrica dedicata alla musica. Come sempre ricordo agli ascoltatori che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.